File numero 17. Spazio donne. La magia del desiderare, di Elena Cinelli. Carissime amiche, arrivano le feste natalizie, un altro anno si conclude. Ed è in questi momenti che ripercorriamo le pagine della nostra vita, lamentandoci spesso di non aver fatto abbastanza, di non aver realizzato abbastanza. Ci armiamo di buona volontà, di buoni propositi per l'anno nuovo. In tutto questo bilancio, dove finiscono i nostri veri sogni? I desideri che abbiamo sempre inseguito, rincorso, atteso con tanta pazienza, per poi rimanere ogni volta deluse? In questo numero voglio riproporvi una visione molto particolare dei desideri, tratta dal testo Il frutto proibito della conoscenza, di Igor Sibaldi, scrittore e studioso di teologia e di storia delle religioni. Ascoltiamo le sue parole. In sostanza, ogni desiderio che noi riusciamo a esprimere è una forma di premonizione. Non si tratta cioè di un frutto della nostra fantasia, ma di un improvviso estendersi della nostra percezione, fino a cogliere nel futuro una qualche occasione che sta venendo proprio verso di noi e che può servire al nostro sviluppo interiore. E ciò che chiamiamo desiderare è in realtà il modo in cui questa nostra percezione più estesa cerca di annunciare alla nostra razionalità quelle occasioni che ha intravisto nell'avvenire e di convincerla a non opporre resistenza e a non distrarsi, quando quelle occasioni arriveranno bensì a farsi avanti e ad afferrarle. Secondo gli spiriti guida, questa spiegazione trova conferma tanto più nette quanto più un desiderio è coraggioso. E anche a me risulta così, che così sia. Il problema consiste dunque nel precisare il grado di coraggio necessario a far sì che la nostra percezione scorga occasioni, desideri sufficientemente importanti per noi indipendentemente da ciò che quei desideri potranno sembrare di primo acchito alla nostra razionalità. La più celebre tra le precisazioni di questo grado di coraggio è di certo quella fornita da Gesù nei Vangeli. In verità io vi dico, se avrete fede, anche solo un pochino, quanto un granellino di senape, potrete dire a questa montagna, spostati da qui a là, ed essa si sposterà, e niente vi sarà impossibile. Vangelo di Matteo 17:20. È una frase che Gesù ripete spesso, in tutti e quattro i Vangeli, Matteo 21:21, Marco 11:22-23, Luca 17:5-6 e nel Vangelo di Giovanni vi insiste in tutto il lungo discorso dell'ultima cena, dal capitolo 14 al capitolo 16. Per comprendere bene che cosa intendessero dire qui gli evangelisti, va ricordato che la parola tradotta come fede, pistis in greco, non indicava ancora alla loro epoca quello sforzo di credere che tanto spesso i cristiani chiamano fede, bensì un fiducioso, coraggioso aprirsi alla conoscenza. Il senso dunque è, se nel desiderare riuscirete a non porvi preclusioni, a non tenervi aggrappati a ciò che sapete già, a sentire in voi anche soltanto un tantino di pistis, potrete spostare la montagna della vostra inerzia interiore con straordinaria facilità e nulla di ciò desiderete vi sarà impossibile. Non c'è dubbio che Gesù se ne intendesse, e se a suo dire il grado di coraggio necessario è pari a un granello di senape, non dovrebbe essere difficile produrlo. Le difficoltà derivano principalmente da quella vera e propria atrofia del desiderio che si verifica nella stragrande maggioranza degli individui adulti. Per svariate ragioni, e soprattutto per l'educazione che ricevono da chi è già adulto e già atrofizzato, in quel senso, i bambini smettono ben presto di desiderare davvero e riescono solo a imitare i desideri altrui. Il coraggio del desiderio cede allora il posto all'ansia del desiderio, che con gli anni diviene sempre più tormentosa e fa pensare all'assenza di desideri come a una liberazione. Da qui a all'atrofia, il passo è breve. Questo addestramento all'ansia è uno dei processi attraverso i quali si passa dal quinto cielo, che è proprio dei bambini, ai cieli primo e secondo, che sono invece caratteristici degli adulti. Jack Canfield e Mark Victor Hansen, nel libro The Aladdin Factor, propongono una tecnica semplice per aiutarci ad essere meno atrofici. Richiede due quaderni e qualche settimana di tempo per i primi risultati concreti. Su un quaderno scrivete 101 desideri, tutti diversi l'uno dall'altro, concisi e precisi. Così, per esempio: 1. Io voglio un'automobile di lusso verde scuro. 2. Io voglio una villa a riviera a pochi passi dal mare. Per compilare l'elenco nel modo migliore, tornano utili le seguenti raccomandazioni. Nello scrivere i desideri, evitate accuratamente la parola non. Le negazioni non vengono registrate dall'inconscio. Evitate desideri la cui realizzazione non sia verificabile. Per esempio, io voglio essere molto buono. Non va bene perché non è chiaro né che cosa significa quel molto, né che cosa si intenda per buono. Invece di lasciar così nel vago, si può precisare scrivendo: io voglio salvare un popolo da una carestia o altro del genere. Chiedete soltanto a nome vostro e non per altri. Per esempio, se un vostro conoscente ha un determinato problema, non scrivete «io voglio che il mio amico X risolva quel problema», ma «io voglio risolvere quel problema del mio amico X» e naturalmente precisate quale problema. È buona norma evitare desideri che ci appaiono nocivi per altre persone, perché la nostra coscienza potrebbe aversene a male nel profondo e punirci poi dolorosamente. Ed è meglio evitare desideri di carattere sentimentali riguardanti persone che non conoscete bene, attori e attrici, indossatrici, eccetera, eccetera. Appunto perché non li conoscete bene e potrà darsi che non vi piacciono affatto quando quei vostri desideri si realizzeranno. Per il resto non ci sono limiti, potete scrivere qualsiasi cosa, purché siate sicuri di desiderarla. I desideri devono essere, ripeto, 101, un bel numero orientale che raffigura simbolicamente un intero grande 100, ma aperto, grazie a quell'uno in più verso ulteriori sviluppi e che vi obbligherà inevitabilmente a ridestare, stimolare e robustire le vostre facoltà di desiderio atrofizzate. Una volta completato l'elenco dei 101 desideri, ricontrollatelo attentamente, correggetelo dove occorre, ricopiatelo in bella sull'altro quaderno, non più di 4 desideri per pagina, e poi rileggetelo una volta al giorno, sottovoce e in un luogo appartato, suggerirei perché se qualcuno vi udisse casualmente potrebbe pensare di voi cose poco lusinghiere, e aspettate. Pian piano i desideri cominceranno a realizzarsi. Ora, in modo strabiliante, mediante coincidenze o altri fatti curiosi, ora nel più semplice dei modi, quasi inavvertitamente. Via via che i desideri si realizzano, cancellateli e sostituiteli con altri nuovi. Di solito nei primi mesi successivi alla ricopiatura in bella si realizza il 30% dei desideri così elencati. Gli altri rimangono preclusi, a causa di resistenze inconsapevoli, di sensazioni di inadeguatezza, tipo non me lo merito, non valgo abbastanza, eccetera, eccetera, e di altri aggrovigliate, deprimenti, paure, blocchi affettivi di vario genere, che inconsapevolmente ci spingono a fuggire da quelle occasioni che la nostra percezione più estesa aveva colto nell'avvenire, quando compilavamo l'elenco. In seguito potrà capitare che alcune di queste paure e di questi blocchi si sciolgano. Allora i desideri a essi corrispondenti cominceranno a realizzarsi. Le occasioni di realizzazione sono e rimarranno sempre inesauribili. Viceversa, nei desideri che non accenneranno in alcun modo a realizzarsi, il compilatore dell'elenco avrà un'espressione metaforica, ma spesso sufficientemente eloquente, delle paure e dei blocchi più segreti che si nascondono nella sua psiche e che limitano il suo campo di esistenza. In quelle paure, in quei blocchi, abita, per usare il linguaggio dei maestri, il più cupo diavolo di quel compilatore. Dopo un anno, in ogni caso, distruggete e bruciate entrambi i quaderni e non pensateci più. In molti casi, la piccola cerimonia di questa distruzione, che si rivela sempre più difficile del previsto, ha di per sé l'effetto di smuovere le montagne di almeno alcuni dei blocchi e delle paure più segreti e tenaci. Questa tecnica non ha controindicazioni quanto a eventuali e ovvi problemi morali che può suscitare. È bene sapere fin dall'inizio che spesso, dietro al timore di essere egoisti, si cela in realtà una difficoltà o incapacità di ricevere. E chi non sa ricevere non sa nemmeno dare. Quanto ai problemi di carattere religioso, è altrettanto utile ricordare che le nostre idee occidentali sono molto approssimative e soltanto punitive. L'ascesi, la vera liberazione dal desiderio, è una grande conquista che si raggiunge non vietandosi di desiderare, il che conduce inevitabilmente a forme ossessive, ma imparando a superare la dimensione del desiderio, a provare per essa una sincera noia e indifferenza, il che è possibile per la maggior parte delle persone solo dopo averla sperimentata abbastanza a lungo. Questo modo di intendere il desiderio è lontano da ciò che insegna la religione cristiana, ma davvero lo si ritrova nei Vangeli, nel meraviglioso discorso di Gesù ai discepoli durante l'ultima cena, così come lo riferisce l'Evangelista Giovanni. Per comodità dei lettori ne riporto qui qualche brano. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, 15 e 16. Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e anche nell'io abbiate fede. Nella casa di mio padre ci sono molte dimore, se così non fosse, l'io ve l'avrebbe detto. E l'io va a prepararvi il posto, quando ci sarà andato e vi avrà preparato un posto, tornerà e vi porterà là con sé, perché siate anche voi dove l'io. E del luogo dove conduce l'io, voi conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, ma non sappiamo dove vai, come facciamo a sapere qual è la via? Gli disse Gesù: La via, la verità e la vita è l'io. Nessuno può giungere al Padre se non attraverso l'io. Se conoscete l'io, conoscete anche il Padre, e voi lo conoscete già. E avete visto cos'è? Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre, non chiediamo altro. Gli rispose Gesù: Da tanto l'io è con voi, e tu non sai cos'è l'io, Filippo? Chi ha visto l'io ha visto il Padre. Come puoi dire: mostraci il Padre? Non credi che l'io e nel Padre e il Padre nell'io? Le parole che io dico a voi non le dico da mio io soltanto, ma il Padre che è nell'io è Lui a compiere le sue opere. Credetemi, l'io è nel Padre e il Padre nell'io. Se non ci riuscite, altrimenti, credetelo per le opere stesse, che ciò vi permette di compiere. In verità vi dico, chi crede nell'io compirà lui pure le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché l'io conduce al Padre. Qualunque cosa chiederete nel nome dell'io, l'io la farà, perché il Padre sia manifestato in ogni suo figlio. Se chiederete qualsiasi cosa all'io in nome dell'io, soltanto l'io la compirà. Se amate l'io, osserverete i comandamenti dell'io. L'io pregherà il Padre e il Padre vi darà un mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Allora, l'io pregherà il Padre e il Padre vi darà un altro che sappia incoraggiarvi e che rimanga con voi per sempre. È lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete già, perché abita in voi e sarà sempre in voi. L'io non vi lascerà mai orfani, ritornerà sempre da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più, Voi invece vedrete sempre l'Io, perché l'Io vive e voi vivrete. In quel giorno saprete che l'Io è nel Padre, e voi siete nell'Io, e l'Io è in voi. Provarci non costa niente. Magari potrebbe essere un proposito importante per l'anno nuovo. Riparleremo di questi concetti e della potenzialità della nostra mente nei prossimi numeri. Vi auguro un sereno Natale e che tutti i vostri desideri si possano realizzare.